Francamente, il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Canaliere, il punto sul territorio. Questa sera ospitiamo un movimento, da Movimento Civico a Forza di Maggioranza, e parliamo di Libera Francavilla, un movimento di sinistra. Intanto saluto gli ospiti studio, il vice sindaco e assessore ai servizi sociali e alle politiche sociali Maria Passaro, Domenico Maiola, assessore alle attività produttive, e nel consiglio comunale siede Antonella Palumbo, che è consigliere comunale di Libera. E voglio iniziare subito, ci scusano per la non presenza per altri impegni i due, il coordinatore, il segretario cittadino di Libera, che è Sandra Merillo, e insieme al vice coordinatore dell'Angelotti per quanto riguarda Libera. Io introduco subito quello che è le politiche sociali. In un ultimo comunicato, uno degli ultimi comunicati, io parlo diciamo verso la fine per poi fare un po' il punto della situazione con l'assessore Passaro. Con l'approvazione del nuovo bilancio è dichiarato: predisporremo ulteriori misure di contrasto alla povertà, sempre tenendo presente il principio di equità. E il principio di equità compare quasi sempre anche nelle dichiarazioni della maggioranza. Prego.
Sì, è un principio fondamentale, soprattutto quando quando si parla dei bisogni dei
sono
più
tanti
deboli.
Bisogni.
E sono tanti, ecco, bisogna toccarli con mano. Da quando faccio l'assessore, insomma, mi sono resa conto veramente che c'è una grande povertà che aumenta, un gap, una distanza tra chi comunque può permettersi almeno il minimo indispensabile e chi non può permettersi nulla. Ecco, questa amministrazione sicuramente punta a ridurre questo gap. Ci sono
anche le fasce intermedie, cioè certo. I cinquantenni, sono quelli che non trovano, magari sono usciti fuori dal mondo del lavoro e non trovano, diciamo, la giusta collocazione.
Sì, è veramente,
padri di famiglia.
È veramente un dramma, perché molti si presentano ai servizi sociali, si spogliano della loro dignità e raggiunta una certa età, i 50 anni, 55 anni, non riesci nemmeno a dare delle risposte a queste persone. Quindi tutti si aggrappano alla speranza, una speranza che la politica naturalmente non vuole togliere, ma che ha difficoltà comunque a colmare rispetto a quelle che sono le situazioni. Ecco, questa amministrazione, naturalmente, per quanto riguarda questo settore, bisogna dire che si lavora molto, diciamo, senza apparire, ecco, molte cose che avvengono, che vengono fatte, non vengono pubblicizzate, perché quando si parla di indigenti, ecco, bisogna sempre comunque cercare di lavorare sotto banco.
Se ecco, così, non è il settore tipo i lavori pubblici o il settore
certo,
cultura e
dove
turismo,
si può,
dove
infatti,
è più facile uscire.
Infatti anche fare pubblicità, si va, insomma, anche ad essere orgogliosi di quello che sono le attività. No, che possono essere le attività per la cittadinanza. Quindi noi stiamo lavorando abbastanza rispetto a queste problematiche, anche rispetto alle risorse che abbiamo messo a disposizione rispetto alle esigenze di una platea di indigenti che esiste abbastanza grande.
Vabbè, si lavora sotto traccia.
Ecco, però diciamo anche che ci sono delle iniziative importanti dell'amministrazione.
E sulle iniziative poi
va
entreremo
bene,
nel
okay,
merito.
Va bene, okay,
allora, la domanda invece in generale che rivolgo all'assessore Domenico Maiola, poi parleremo anche del suo assessorato. Io ho presentato la Libera, movimento di sinistra, da movimento a forza di maggioranza. In quest'arco di tempo come è cresciuta Libera? Avete un coordinatore, un vice coordinatore, nel periodo estivo vi siete organizzati e avete dato anche una struttura.
Prego. Sì, allora Libera nasce in concomitanza, innanzitutto buonasera, scusami se dico solo ora, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori. Libera nasce in concomitanza con le elezioni politiche, le elezioni amministrative che ci sono state lo scorso giugno, e nasce proprio dalla voglia e dall'idea di un gruppo di amici, oltre che compagni di partito, di mettere su una coalizione che andasse oltre i confini politici tipici di un partito, ma che raccogliesse gente di buona volontà che condividesse un percorso dei comuni fattori di progresso e di idee per la città, e che quindi mirasse ad amministrare Francavilla. Ci siamo riusciti, è stato un mezzo miracolo, e quello che di sicuramente abbiamo, quello che sicuramente ci ha aiutato più di tutti è stato l'entusiasmo. L'entusiasmo non solo nostro, di chi è che è partito, ma dei tanti che sono via via aggiunti.
Ecco, finita la campagna elettorale, questo entusiasmo è proseguito, ci sono state nuove adesioni, diciamo,
sì,
sono
certo.
Avvicinati, si è avvicinata altra gente.
Sì, si è avvicinata tantissima altra gente, si è avvicinata tanta gente.
Perché sia... io vedo nell'ultimo periodo una guerra, chi conquista e chi lascia da una parte e dall'altra a colpi di posto, però chiaramente... Sì. Anche lì si lavora sotto traccia il movimento, immagino.
Libera preferisce in questo momento le sue acquisizioni tenersele per sé, ma non perché comunque riteniamo, poi ognuno ovviamente è libero di fare quello che vuole, riteniamo che le persone che possono dare un contributo lo diano a prescindere dalla pubblicità che può esserci o meno sui social, e quello che è importante è che il gruppo di per sé emerga. Riteniamo che Libera stia lavorando bene, grazie anche al preziosissimo contributo del nuovo segretario Sandra Velillo e del vice Carlo Angelotti, ma in realtà effettivamente tutto il gruppo che è veramente molto molto compatto, e devo dire che nella mia attività di assessorato lo trovo costantemente alle mie spalle, costantemente pronto a darmi una mano,
a supportare.
No, assolutamente, guarda, e questa avventura è veramente bella, perché quelle persone, quell'entusiasmo che avevamo prima delle elezioni l'abbiamo conservato tutto, e anzi lo incrementiamo con nuovi elementi che si aggiungono, e lo incrementiamo e lo utilizziamo per il lavoro di ogni giorno da amministratore.
Allora, non vengono sicuramente lasciati soli invece i consiglieri comunali. Antonella Palumbo, com'è il rapporto tra diciamo Libera e gli altri partner della maggioranza? È un rapporto buono, cordiale? Ogni
allora,
tanto vi incazzate,
litigate,
come è giusto,
direttore,
che sia.
Buonasera anche agli ascoltatori, vabbè. Allora, sì, il
perché
rapporto...
non sempre si può avere una visione uguale, no?
Sì, no, assolutamente, c'è molto confronto. Allora, all'interno di Libera c'è molto dialogo, c'è molta coesione. Però devo dire che quello che emerge all'esterno e che è emerso già in campagna elettorale, di un gruppo molto coeso, un gruppo molto unito, che pur avendo delle differenze ideologiche ha portato avanti un progetto, continua ad esserci. Si discute, a volte i toni si alzano, cioè si inaspriscono i toni, ma cioè in senso lato, nel senso non ci si arrabbia, però si discute molto, ecco, si discute, ci si confronta, e la coesione di questo gruppo continua ad essere molto forte. Penso che sia il valore aggiunto che ci ha portato al governo di questo, di,
ecco,
questo
per
paese.
Per far capire a chi ci ascolta, quando si tratta di affrontare argomenti sia di giunta, soprattutto di consiglio comunale, vi riunite nel vostro interno? C'è un dibattito interno?
Assolutamente sì, assolutamente sì. C'è un momento di incontro prima di ogni consiglio comunale.
Avete una sede?
Allora, noi di Libera abbiamo ancora
lanciamo
la sede.
Lanciamo un appello, chi ha una sede, chi ha dei locali vuoti li può dare a Libera.
Abbiamo ancora la sede, infatti al momento è la sede di Libera, è proprio il punto di incontro proprio della coalizione. Ci incontriamo prima del Consiglio Comunale, spulciamo praticamente, facciamo una sorta di briefing e spulciamo tutti i punti che si andranno ad affrontare, si discutono, ognuno dice la sua, si preparano anche gli interventi, cioè comunque una vera e propria preparazione che secondo me è anche giusto che sia così, tra l'altro anche considerando a volte un po' di inesperienza, no? dei consiglieri che sono andati a sedersi per le prime volte al Consiglio Comunale, devo dire che questa cosa, anzi il supporto da parte anche degli assessori, da parte anche dello stesso Presidente del Consiglio, ci è stato molto utile per poter affrontare al meglio le varie
com'è
sedute.
Com'è invece il rapporto con i vostri assessori? Cioè, è più facile incontrarli in ufficio o vi rispondono subito a telefono?
Vabbè, questa è una domanda, nel senso che c'è un rapporto...
Non perché stanno vicino, puoi
no,
dire
no, ma c'è un rapporto di grandissima amicizia soprattutto, e quindi questo si unisce molto bene, a mio parere, per quanto non siamo il gruppo di amici che vanno all'arrembaggio, l'Armata Brancaleone, assolutamente. Però secondo me è fondamentale il rapporto di amicizia, di stima che c'è alla base, che c'è da 25 anni tra di noi, che ci permette di confrontarci continuamente, quindi ottimo, direi.
Allora, Anna Tagliente, passiamo il microfono velocemente, intanto salutiamo della sua presenza, se si può avvicinare ancora vicino. Allora, Anna, questa esperienza in Consiglio, come abbiamo visto il partito, abbiamo toccato la prima problematica sia a livello generale sulle politiche sociali, il partito come è cresciuto, il rapporto anche all'interno del vostro partito e con le parti della maggioranza, il rapporto invece come consigliere comunale all'interno delle istituzioni, com'è?
No,
il banco di prova è stato superato.
Sì, è stato superato. No, direi buono. Nel
così
senso
in generale,
che...
anche con quelli dell'opposizione. In generale.
Sì, no, diciamo che è abbastanza buono, anche se, diciamo, a mio parere, io l'ho detto più volte anche quando ci siamo riuniti nelle commissioni, eccetera. Io mi aspettavo da parte della, diciamo, della nostra opposizione, un'opposizione più costruttiva. Di fatto così non è stato, cioè purtroppo la nostra opposizione è un'opposizione che si costruisce molto sul social, ma poi quando dobbiamo andare ai fatti, quando entriamo nel merito delle questioni, vedo un po' di...
Ecco,
diciamo...
le commissioni però si riuniscono, no?
Sì,
in queste commissioni c'è già un primo lavoro che è un lavoro che serve, importante, perché poi va al vaglio del Consiglio Comunale, va al vaglio dell'amministrazione comunale.
Certo.
Quindi il lavoro delle commissioni.
Il lavoro delle commissioni è. Diciamo che le commissioni. Bisogna. Parliamo di quelle nelle quali diciamo sono chiamata in causa io. Sono delle commissioni che lavorano e si danno da fare, anche perché trattandosi di bilancio e lavori pubblici, diciamo, parliamo di commissioni che comunque
sono
in ogni caso si devono muovere. No, si lavora, c'è comunque un, diciamo, come diceva Antonella, a monte ci sono degli incontri, diciamo, prima delle riunioni, diciamo, nelle commissioni, in modo che si possa vagliare in maniera corretta e costruttiva quello che si deve andare a fare poi, il lavoro che si deve andare a fare poi nelle commissioni.
Grazie, linea di regia per alcuni consigli pubblicitari. Allora, francamente parliamo di Libera, un movimento politico di maggioranza, e voglio iniziare con l'assessore Magliola per fare il punto della situazione. Hai un assessorato molto importante, che è quello delle attività produttive, e proprio voglio partire con te con uno degli ultimi provvedimenti, perché poi i social, cassa di risonanza più dei giornali a volte. Il 5 febbraio il comune di Francavilla ha partecipato ad un bando di gara, il Ducco, per intercettare quasi 200.000 euro dalla regione Puglia. Se arriva questo finanziamento si faranno alcune cosette che riguarderanno proprio il centro cittadino, se non sbaglio via Roma e piazza Umberto. Prego.
Allora, innanzitutto
partiamo dall'ultimo provvedimento.
Sì, è l'ultimo provvedimento, che è un provvedimento, o meglio, un bando di gara a cui ha partecipato il DUC, non il Comune di Francavilla. Il Comune di Francavilla interviene come cofinanziatore degli interventi previsti. Il DUC, Distretto Unico del Commercio, Città degli Imperiali, è un'associazione presieduta dal Comune di Francavilla, quindi dal Sindaco di Francavilla, e i cui membri sono Confesercenti, Confcommercio e in più tutte le attività e le associazioni francavillesi che ne vogliono far parte. Nelle intenzioni nostre come amministrazione
ed è sempre aperto, cioè oggi se uno vuole aderire può aderire.
Può aderire tranquillamente. Nelle intenzioni di noi amministrazione è farne un luogo di incontro e di crescita tra le varie attività. Devo dire che qualcuno ha capito l'intenzione, ci partecipa e ci sostiene. E contiamo di incrementarlo. Il progetto, il bando, prevede la possibilità di ottenere finanziamenti fino a 200.000 euro. Che poi dovranno essere integrati dal comune per un altro 50.000 euro. E con questi finanziamenti, proprio l'altro giorno ci hanno chiesto dalla Regione delle Integrazioni, quindi probabilmente saremo fortunati ad averli. Abbiamo intenzione di migliorare, o meglio, di rifare completamente il vasolato di via Roma, arredare diversamente via Roma, insomma renderlo effettivamente il salotto bello di Francavilla. Ma non c'è solo via Roma, ci sono anche dei soldi destinati a manifestazioni tipo quella di Farmville, che era una manifestazione del DUC, ossia i mercati locali, di produttori locali, commercianti locali. Ma anche altre attività sempre comunque destinate ad incentivare e a sostenere le attività commerciali del centro francavillese.
Ecco, per quanto riguarda invece il settore dell'agricoltura?
Il settore dell'agricoltura per Francavilla stiamo pensando innanzitutto di valorizzare i produttori locali, dando avvio a quello che è stato previsto negli anni passati ma non è stato mai attivato, ossia il mercato dei produttori locali, ossia un mercato dei produttori agricoli che era stato previsto in realtà nella zona del mercato ordinario ma non è stato mai dato avvio. Noi già nella prossima commissione delle attività produttive discuteremo questo argomento per individuare un luogo migliore, più idoneo, e iniziare ad dare il via alla partenza a questo mercato. Allora, l'idea è che ci muove è che bisogna superare la concezione spesso sbagliata, sicuramente sbagliata, che il prodotto agricolo sia un prodotto di serie B. Noi riteniamo che l'agricoltura sia fondamentale per questa nostra terra e riteniamo che, per esempio, i finocchi, gli asparagi o le verze o quello che comunque si produce a Francavilla siano prodotti di altissima qualità e che meritano la dignità che tanti altri prodotti.
La giusta valorizzazione. Allora, parliamo invece delle politiche sociali, e questa volta parliamo del market solidale. Che cos'è il market solidale?
Ecco, il market...
Lo spieghiamo per chi ci sta seguendo in questo momento da casa o in altri posti.
Sì, il market solidale nasce per dare sostegno alle fasce più deboli, alle fasce che vivono nella povertà. Nasce però con una concezione diversa, una concezione, cioè vuole mettere in rete il mondo del volontariato e quindi attraverso questa rete di solidarietà costruire appunto le solide basi per costruire questo servizio a questo tipo di utenza.
Ecco, per far partire questo servizio il comune ha messo
a disposizione 7.000 euro. Ecco, le 7.000 euro sono, diciamo, una somma che non dice nulla, può anche non dire nulla, ma sono, diciamo, lo start-up per dare appunto inizio a questa attività. Naturalmente aspettiamo, insomma, che ci siano le manifestazioni di interesse. Attraverso queste manifestazioni di interesse poi vedremo di fare il punto della situazione proprio per costruire questa rete di solidarietà e di volontariato.
Ecco, il tuo assessorato si muove a volte anche in stretto contatto con l'ambito territoriale e sociale.
Certo.
E in che termini? Qual è il rapporto?
Beh,
collaborazione?
Sì, è un rapporto di collaborazione perché comunque la città di Francavilla Fontana fa parte dell'ambito. Anche il comune capofila. Quindi c'è uno scambio di servizi soprattutto, no? Un rapporto di collaborazione per quelli che possono essere gli aiuti che poi vengono dati all'utenza che ne richiede. Ad esempio, proprio poco tempo fa, cioè proprio qualche ora fa, sono stata a visitare il centro occupazionale, proprio un'oretta fa, prima che iniziasse la trasmissione, proprio per rendermi conto di quali sono le esigenze, perché la prima cosa che deve fare un assessore è quello di capire quali sono le realtà presenti
sul
territorio, sì,
campo.
E solo così possiamo, diciamo, risolvere le criticità. Ecco, la cosa di cui mi sono resa conto appena mi sono insediata è che in questa città mancano soprattutto i servizi, cioè i servizi concreti per i bisognosi, soprattutto per i diversamente abili. Francavilla è un comune che non ha nulla da questo punto di vista e questo è un nostro obiettivo, ecco, cercare di creare i servizi per dare sostegno alle famiglie e ai ragazzi che non normodotati e che hanno bisogno appunto di sostegno ma anche di attività di inclusione, di integrazione.
A proposito
infatti,
dei ragazzi,
rispetto all'inclusione e integrazione partirà anche un progetto in collaborazione che già è partito con la Fortitudo, però dove il comune vuole appunto investire per quanto riguarda le attività di basket, quindi in modo tale che anche le persone i diversamente abili possano essere integrati nel gioco, nell'inclusione con i normodotati.
Ecco, a proposito dei ragazzi diversamente abili, c'è stato poco tempo fa anche un incontro proficuo che poi è stato siglato anche un accordo per la stabilizzazione comunque di chi lavora all'interno, diciamo, di questo settore del servizio di integrazione scolastica quindi c'è stato anche insieme all'ambito certo. territoriale.
Certo, guarda, ecco, questa è una cosa, insomma, è una battaglia che ho fatto già prima di diventare assessore ai servizi sociali, cioè la questione dell'integrazione scolastica è una questione che, come ben sappiamo, no, ogni anno all'inizio della
non
scuola,
è di serie B,
sì,
dire.
All'inizio della scuola c'è il problema che comunque i ragazzi diversamente abili non hanno la possibilità
devono
di avere,
avere
l'assistenza, mentre è un diritto che gli spetta. Ecco, noi per il prossimo anno siamo convinti di iniziare già dal primo giorno di scuola. Abbiamo innanzitutto insistito affinché ci fosse un aumento delle ore per quanto riguarda gli operatori che lavorano appunto all'interno per il servizio dell'integrazione scolastica, quindi si è passato da 18 ore settimanali a 20 ore settimanali. I lavoratori con un contratto precario a tempo determinato saranno assorbiti a tempo indeterminato, e questi sono anche segnali importanti sia dal punto di vista del servizio che bisogna dare a garantire ai ragazzi diversamente abili, ma anche dal punto di vista, insomma, delle tutele dei lavoratori. Anche questo è un aspetto importante. Ecco, bisogna agire su tutti i due punti di vista.
Vabbè, allora, tocchiamo invece il tasto di problematiche a livello nazionale che comunque interessano anche noi francavillesi, noi cittadini del mondo. Proprio poco tempo fa Libera Francavilla, ecco, ma anche la coordinatrice, ha fatto un comunicato esprimendo la propria opinione circa la politica definita anticostituzionale, illiberale e disumana di cui l'Italia si sta macchiando. Nella parte finale del comunicato dice Libera Francavilla, dinanzi a questo scenario apocalittico, non intende tacere, perché noi vogliamo, si intende ridare anzi dignità ad un paese ormai privo di coscienza e senso di umanità. La nostra Italia è così?
Sì, stanno emergendo. Stanno emergendo comunque degli aspetti abbastanza, no, interessanti dal punto di vista negativo, a mio parere.
Allora, a Francavilla abbiamo fatto il consigliere straniero aggiunto.
A Francavilla, appunto, abbiamo voluto dare invece un segnale molto importante con il consigliere straniero aggiunto, ma vogliamo comunque dare valore a tutti. A tutte le persone, parliamo di razza, parliamo di religione, parliamo di gente disabile. Comunque vogliamo sicuramente tutelare le diversità, tra virgolette. Sì. E quindi l'inaccettabilità da parte nostra di poter avere un approccio come quello che si sta avendo a livello nazionale è emerso appunto da questo comunicato. Ecco,
con l'assessore Magliola parliamo di quelle che sono la valorizzazione delle attività tipiche nostre di Francavilla. Abbiamo parlato della difesa dell'agricoltura, ma anche qui è allo studio il presidio Slow Food, però qui abbiamo il confetto riccio in piazza, e anche quella è una nostra produzione tipica. Come si sta procedendo?
Allora, più di qualcuno ha provato in passato a dare il presidio Slow Food al confettoriccio. In realtà ci stiamo lavorando molto, in questo senso devo ringraziare anche la consigliera Anna Tagliente che mi sta dando la mano. Purtroppo siamo capitati in un periodo sfigato, permettimi il termine, perché per poter dare il presidio Slow Food al confettoriccio è necessario che il riccio sia prodotto, o meglio, il presidio Slow Food ha un iter particolare, è un iter che parte dalla tutta la filiera deve essere controllata, e quindi parte dal prodotto, dalla materia prima. La materia prima in questo caso è la mandorla, come tutti sappiamo, ma non tutti sanno che è una mandorla particolare, che è la cosiddetta mandorla tondina. L'agricoltura sta vivendo un altro dramma, che è quello della xylella. Tra i vincoli che la legge impone per contrastare la xylella vi è anche quello che impedisce l'impianto di nuovi mandorlati.
Abbiamo bloccato i
vari. Esatto. E siccome la tondina ha una bassa resa e ha una bassa produzione, e quindi è stata negli anni via via sostituita da altre mandorle, noi non possiamo avviare il percorso Slow Food, comunque lo possiamo avviare con estrema difficoltà, finché non troviamo un numero di produttori di tondina adeguato. In questo mi sta dando una mano, come dicevo, Anna, che conosce molto meglio di me il settore, però è nostra ferma intenzione valorizzare sia la... il confettoriccio, ma anche tutti gli altri prodotti locali francavillesi.
Ecco, do subito il microfono perché ti ha chiamato in causa parlando appunto della nostra mandorla riccia del confettoriccio.
Allora, il problema, come diceva Domenico, è che purtroppo in questo momento storico abbiamo questo cancro che è la xylella, che ha un po' bloccato l'iter del confettoriccio. In effetti noi, prima che Francavilla fosse, diciamo, chiamata in causa come zona infetta e non più zona tampone, diciamo, per la xylella, avevamo già contattato degli agricoltori per poter vedere di instaurare, diciamo, un rapporto attivo e quindi, diciamo, renderli partecipi e farli diventare produttori a tutti gli effetti di questa tondina. Così non è stato, non ci siamo fermati perché al momento
siete più duri della mandorla.
Sì, abbiamo rapporti con la Regione Puglia, con l'ispettorato e stiamo cercando di fare una ricerca di quelli che sono gli impianti che si sono venuti ad avere con i PSR passati, quindi nuovi impianti di mandorleti, che magari non sono tondina, però ecco, magari facendo un innesto sulle piante già esistenti, cercare di avviare questo processo, avere quantomeno un numero minimo di agricoltori che possa consentire l'avvio di questa procedura. È chiaro che
è un percorso
abbastanza lungo, abbiamo certamente, diciamo, il consenso da parte dei ricciai, che non è stato manco facile metterli d'accordo, perché
non è facile però cioè, bisogna è un po' come Tatarano con la bici, non è facile
speriamo di farcela, perché
qualcuno
comunque
qualcun altro no,
esatto. Poi c'è un'altra cosa che con Domenico pure stiamo cercando di fare. Nel presidio Slow Food, che è la nostra copeta, diciamo, il croccante, che a Francavilla diciamo,
per chi ci segue da fuori Francavilla, è torrone.
No, è croccante, non è il croccante, non è il torrone. Il torrone è una cosa diversa. E Francavilla ha una specificità, che è quella di farlo con la mandorla e la buccia d'arancia, che negli altri paesi in realtà non è così, e poi soprattutto non è una mandorla intera, ma è una mandorla un po', diciamo, sbrigiolata, spezzata.
Vabbè, a quest'ora ci viene l'acquolina in bocca. L'assessore Maiola, quali benefici porterà per la nostra città questo rapporto con la città capitale della cultura europea Matera?
Allora, purtroppo siamo arrivati probabilmente un po' tardi con Matera, però qualcosa stiamo cercando di farla. Matera sarà una vetrina importantissima per quello che riguarda tutte le attività culturali in questo anno. Siamo riusciti, grazie alla caparbietà del sindaco anche, soprattutto, a stringere un importante accordo per cui noi esporremo e avremo dei nostri presidi relativamente alla Settimana Santa lì a Matera. Sarà un collegamento diretto con quelle che saranno le manifestazioni materane in quel periodo, e che daranno ovviamente vivacità anche a quelle che sono quelle francavillesi. Non ci fermiamo qui, perché comunque sulla Settimana Santa sono previste tutta un'altra serie di attività che cercheranno di portare a Francavilla non solo un turismo religioso, ma anche e soprattutto culturale, perché bisogna valorizzare i riti della Settimana Santa sia per il loro aspetto religioso, giusto, ma anche e soprattutto per quello che rappresentano come cultura, perché sono comunque un elemento fondamentale della tradizione francavillese e di quello che oggi
la
nostra identità culturale, è quello che magari è mancato in questi anni a Francavilla, quello di svilire la propria identità, la propria cultura. La stessa cosa, scusami se faccio un volo pindarico, la stessa cosa vale per le masserie. Noi stiamo cercando, come assessorato alle attività produttive, l'ecomuseo, esatto. Cioè, noi stiamo cercando appunto l'ecomuseo. Cos'è? È un museo diffuso, ecos inteso come comunità.
Sui social c'è stato uno scambio anche con l'ex assessore alla cultura Enzo Carcanese, che chiedeva maggiori delucidazioni su questo ecomuseo.
Sì, l'ecomuseo è in
sostanza... Mi seguo?
Sì, sì. Lo so che ci segue molto anche. L'Ecomuseo è un museo della cultura. Allora, noi è un percorso l'Ecomuseo. Facciamo capire a chi ci ascolta da casa. Noi abbiamo partecipato
anche
come
da
comune,
fuori, perché noi abbiamo un gran numero di masserie a Francavilla.
Adesso ci arrivo. L'Ecomuseo parte dai laboratori ecomuseali. Si tratta di prendere dei cittadini che più o meno conoscono la storia di Francavilla, metterli a lavorare rispetto a questo progetto, interrogare la comunità sulla propria storia, interrogare i propri cittadini, tutti quelli della strada, e fare una mappa della comunità. Nella mappa di comunità vengono poste in evidenza quelle che sono appunto non solo la geografia della città, ma anche la cultura che sta dietro quella geografia della città. Creare effettivamente alla fine di questo percorso una vera e propria mappa nella quale si può riconoscere Francavilla nel luogo, ma anche nel tempo, nella storia. Da questa mappa sicuramente verranno fuori, il risultato è quasi scontato per chi conosce un minimo di Francavilla, anche e soprattutto l'importanza delle masserie. Noi abbiamo circa 80 masserie, molte delle quali sono attualmente dismesse, purtroppo, o forse per fortuna per certi versi, alcune vengono acquistate da stranieri che vengono ad investire qui. Noi vogliamo invece che le masserie tornino ad essere luogo di produzione di prodotti locali, ma anche e soprattutto luogo di conoscenza e di incontro. L'Ecomuseo diventa quindi un percorso all'interno di queste masserie, all'interno della loro struttura architettonica, ma anche all'interno della loro capacità di produzione, all'interno della loro storia, delle loro dinamiche.
Grazie, linea di regia per altri consigli pubblicitari. Nuovamente in diretta, francamente, e abbiamo parlato di politiche sociali, dell'agricoltura, del commercio, parliamo anche di quello che è la situazione ad oggi, perché proprio all'inizio di quando si è sediata la nuova amministrazione comunale si è parlato anche del cimitero. Com'è la situazione? Lo chiedo direttamente a Maria Passaro, perché ci sono stati dei lavori in corso anche al cimitero.
Sì, abbiamo fatto alcuni lavori appena ci siamo insediati. Innanzitutto abbiamo trovato uno stato abbastanza, diciamo, non
pietoso.
Pietoso, sì, ecco. Forse per 30 anni passa il cimitero di Francavilla Fontana è stato trascurato, considerando invece che il cimitero, attraverso le risorse che le entrate, attraverso le risorse che entrano, appunto, si può assolutamente autogestire, autofinanziare.
Come manca l'altra parte politica, l'ex assessore Luigi Galliani dice: noi il percorso l'avevamo già tracciato.
No,
voi l'avete
assolutamente
azzerato.
Sì, ma perché comunque, come dicevo prima, il cimitero si può assolutamente autofinanziare. La questione è: che cosa è successo in tutti questi anni? In questi anni è stato abbandonato. Noi siamo arrivati e dimostreremo che cosa significa gestire attraverso alcuni investimenti iniziali, gestire bene un servizio che assolutamente può non costare nulla di più rispetto alle casse comunali, rispetto comunque ai servizi che comunque vengono erogati. Allora, siamo arrivati, abbiamo fatto dei primi lavori per quanto riguarda pitturazione dell'androne monumentale. Adesso ci saranno 400.000 euro di investimenti sul cimitero, che riguarderà la costruzione di loculi, di 216 loculi, perché appunto c'è la necessità di avere dei posti, in quanto oggi siamo
che
veramente...
saranno realizzati 216 loculi.
Sì, 216 loculi.
Nella parte nuova, immagino.
Sì, 216 loculi, dove che poi comunque cioè le risorse che adesso stiamo investendo, queste comunque verranno tutte recuperate con la vendita dei loculi. Quindi noi abbiamo fatto anche dei calcoli economici.
Si aprirà un bando, immagino.
Certo, no? Certo. Penso che a fine anno saranno già pronti questi loculi, e dalla vendita di questi loculi...
Entro fine anno. Non
sì.
Facciamo come lo stadio.
No, ma lo stadio l'abbiamo ereditato, quindi noi non abbiamo mai detto entro fine anno, purtroppo.
Salutiamo tutti i tifosi
in
ascolto.
Sì, assolutamente. Lo stadio è una situazione, credo anzi, che questa amministrazione abbia dato valore. Scusi se apro questa parentesi sullo stadio, ma da tifosa anche virtusina, devo dire che l'amministrazione ha dimostrato con l'assessore Martina di essere capace ad affrontare le difficoltà che si sono incontrate. Perché poi noi stiamo lì per risolvere le difficoltà e le problematiche, quindi non possiamo sfuggire a quelle, però credo che insomma raggiungeremo presto
per
l'obiettivo.
I loculi abbiamo la data.
Quindi per i loculi abbiamo detto fine anno, credo che potremmo già bandire la gara per l'assegnazione. Oltre a questo sarà rifatto tutto il diciamo tutta l'entrata principale del cimitero che è dissestata, e anche la strada esterna al cimitero verrà rifatta. A presto, domani già, ecco questa notizia che do subito, domani porteremo lì la macchina elettrica che abbiamo acquistato e che all'interno si circolerà all'interno del cimitero accompagnando le persone anziane.
C'è il divieto, no?
Sì, assolutamente c'è il divieto di entrata.
Se io vengo
da parte...
con la macchina non posso più entrare.
No, solamente i disabili, coloro che sono, diciamo, hanno una certificazione da parte dell'ASL, quindi possono entrare con la macchina, perché comunque il cimitero è un luogo sacro, non c'è una segnaletica, quindi no, assolutamente non si può entrare con l'automobile. Però noi metteremo a disposizione delle persone in difficoltà di deambulazione a poter arrivare, perché il cimitero di Francavilla ha un'area abbastanza vasta, sembra, non è un cimitero piccolo, è un cimitero abbastanza grande. Abbiamo anche cercato di venire incontro all'utenza, sì, aprendo
molto
altri cancelli, diciamo in diversi punti del cimitero, per far raggiungere, insomma, prima, in percorsi più brevi, la propria, diciamo, la propria cappella o la tomba, insomma, del proprio caro. Quindi da domani partirà anche questo servizio navetta all'interno del cimitero. Poi tra l'altro ci stiamo dotando di una sperimentazione che già abbiamo fatto nel mese di novembre, che è la navetta. La navetta che sarà gestita direttamente dal comune di Francavilla Fontana, dove appunto potremmo, attraverso una prenotazione presso il segretariato sociale, diciamo, l'anziano, la persona che ha bisogno, che non ha nessuno per poter recarsi al cimitero, sarà accompagnata proprio presso, insomma.
Va bene, le intenzioni sono buone. Assessore Magliola,
ci sarà ancora tanto da fare.
Lo so. L'assessore Magliola, abbiamo un po' tralasciato la zona industriale. Come lì la situazione?
Drammatica?
Non è drammatica, ho visto che sono stati fatti dei lavori.
Sì, sono stati fatti dei lavori che andavano fatti da un po' di tempo, ossia la pulizia del verde.
Anche se tutti quei marciapiedi non l'ho mai capito poi in quella zona industriale. Uno va a passeggiare.
Sono state scelte del passato che... discutibili, perché per esempio la zona industriale è dotata di marciapiedi ampissimi, ma non è dotata per esempio della banda larga, che è un problema serio. Allora credo che il discorso sulla zona industriale è abbastanza delicato, per
anche perché ci furono delle richieste anche da parte degli operatori in un incontro con tutti i loro candidati sindaci, no?
Sì. Ci sono delle richieste, abbiamo reiteratamente incontrato il presidente del consorzio zona industriale, abbiamo incontrato anche gli industriali lì presenti, ho avuto il piacere di portare in quella zona, in un'azienda dove ho incontrato i vari operatori della zona,
anche per capire le loro difficoltà.
Sì, certo, l'assessore regionale allo sviluppo economico Mino Borracino, e è stato un piacevole incontro. E
io l'ho intervistato ai microfoni, ha detto: mi ha colpito molto la zona industriale, la zona PIP di Francavilla Fontana. L'ha trovata una zona viva dal punto di vista, diciamo, anche di quello che il volume d'affari di quella zona.
Direttore, io per lavoro giro tante zone industriali, perché lavoro proprio nel settore. Devo dire che la zona industriale di Francavilla è una delle più belle, ovviamente tra quelle dei paesi più piccoli, perché ovviamente non può paragonarsi con quella di Bari o di Taranto, che dir si voglia. Però è una delle zone più belle e deve essere valorizzata. Lì abbiamo grossissime difficoltà legate soprattutto al problema degli espropri, per come sono localizzate. Esatto, un annoso problema, e delle infrastrutture, oltre che una recente sentenza della Corte dei Conti ha un po' rimescolato le carte. Alcuni problemi riusciremo a risolverli con l'approvazione del PUG, che credo che avverrà entro la fine dell'anno, spero vivamente che avverrà.
Sono già due date, PUG, sono migliore, dice PUG entro la fine dell'anno.
E gli altri invece vedremo di risolverli anche d'intesa con l'assessore all'urbanistica Nicola Lonoce, che è anche lui competente per il settore. Cercheremo di portare
un altro assessorato che si muove in silenzio.
Certo.
Ne parlo con lui perché non ha visibilità, insomma.
Sì, è l'assessore probabilmente meno visibile.
Meno visibile, esatto,
ma quello che lavora sotto traccia per tutti.
Esatto.
E saranno, ripeto, siamo in costante contatto con il consorzio e stiamo valutando insieme quali possano essere le soluzioni più adeguata. Sicuramente la prima e più importante è quella degli espropri, poi sarà quella di portare lì tutti i servizi, anche un servizio di vigilanza se è il caso, per poter rendere appetibile quella zona non solo agli imprenditori locali che già vorrebbero magari ingrandire le loro attività o vorrebbero spostarsi lì, ma anche e soprattutto per imprenditori da fuori. Sì, esatto. Sì, soprattutto se consideriamo
è citata anche un'intesa, ma a livello più generale, più ampio, con il comune di Latiano.
Quella è una cosa un po' diversa, perché l'intesa con il comune di Latiano parte dalla necessità di voler realizzare
un supporto. Come un supporto, voglio dire.
No, sì, loro
collaborano. Per tradurre per chi ci ascolta,
sì,
dire.
Allora, noi vorremmo realizzare, ed era nel nostro programma, un polo tecnologico a Francavilla. Il polo tecnologico necessita di finanziamenti molto importanti. Siccome c'era un bando europeo e siccome comunque noi riteniamo che fare squadra non solo a livello nostro cittadino ma proprio a livello come comunità sia fondamentale, abbiamo chiesto agli amici di Latiano di provare a realizzare insieme questo polo tecnologico.
Il sindaco Maiorano ha accettato
il consorzio Imprese Riunite della Zona Industriale, ha accettato l'istituto tecnico industriale di Francavilla e insieme abbiamo presentato un progetto alla comunità europea per 1.700.000 parlando di 1.700.000 euro che potrebbero arrivare in Puglia per la realizzazione di un polo tecnologico. Cos'è un polo tecnologico? È un luogo dove si può incontrare l'offerta di menti pensanti, di persone che vogliono mettere il loro know-how a disposizione e la domanda di aziende di queste persone. Ossia, noi speriamo di poter dare vita a tante start-up nel settore tecnologico che possano far crescere qui in Puglia, qui da noi, un'industria evoluta, una conoscenza evoluta. Noi non capiamo perché possiamo avere gli aerei che partono per la Luna da Grottaglie, dobbiamo avere Leonardo a Brindisi, dobbiamo avere il CNR a Mesagno e a Francavilla non possiamo avere nulla. Allora, la nostra intenzione è portare anche a Francavilla quell'evoluzione tecnologica che possa far mettere una marcia in più alla produzione locale.
Allora, per quanto riguarda invece la parte politica, che loro sono assessori, Antonella, aspetta a te questo compito, non c'è l'opposizione, non l'ho chiamata perché sto dando spazio, così come ho dato spazio al Partito Democratico, a far conoscere il nuovo segretario, anche all'articolo 9, così man mano adesso ci sarà dato spazio e poi ci saranno i confronti incrociati. E la domanda che ti faccio è una domanda, non so chi l'ha detto, dice, però l'opposizione, non l'ha detto da tagliente, l'opposizione a volte in commissione un po' lenta non incide molto. È proprio notizia fresca, l'ex assessore, il consigliere comunale capogruppo Nicola Cavallo e soprattutto il capogruppo di Forza Italia Antonio Andresano dice Francavilla sembra una città spenta, parliamo solo di buche, di pubblica illuminazione, delle strade, no? Le buche che ci sono. C'è una voce che parla sempre, che è quella del vostro presidente, del presidente del Consiglio Comunale Domenico Attanasi, dice a volte il sindaco è in silenzio. La risposta a te. È un sindaco silenzioso quello
assolutamente
che...
Assolutamente no. Il nostro
forse
sindaco...
riflessivo, riflette.
No, il nostro sindaco parla quando è il caso di parlare e tace quando è il caso di tacere e...
Si arrabbia quando si deve arrabbiare.
Si arrabbia, però non. Allora, come sappiamo, il nostro sindaco soprattutto non ama molto i social, questo è un fatto risaputo e quindi non. Però si interfaccia tantissimo, lui si interfaccia tantissimo con tutti i cittadini, con chiunque lo vada a trovare in comune. Anzi, una persona che ascolta tantissimo, Antonello, cioè proprio è una sua grandissima caratteristica e è una grandissima qualità. Per quanto riguarda quello che dice l'opposizione, che la Francavilla è una città spenta, guardi, allora partiamo semplicemente da quello che ha detto prima l'assessore Magliola. Allora, stiamo ponendo delle basi così importanti, quali può essere un bando di 1.700.000 euro per la creazione appunto di un polo di competenze, perché noi poniamo al centro di tutto appunto la parola importante, la parola cruciale è proprio competenza. Allora, se le risorse non hanno competenze, non trovano lavoro. Quindi per noi abbiamo pensato che è importante appunto poter creare le basi affinché i francavillesi, i lavoratori francavillesi possano appunto acquisire competenze, acquisire know-how che gli permetta di trovare lavoro. È anche questo un modo per offrire lavoro, per offrire possibilità di lavorare. Abbiamo parlato del DUC, abbiamo parlato
anche perché voi non avete segreterie politiche, siete dei movimenti, voglio dire, non è che bussano alle vostre segreterie, non avete punti di riferimento.
Noi ci interfacciamo con la gente quotidianamente, a prescindere dalla segreteria, a prescindere dal partito, ecco.
La domanda era, diciamo, a livello, diciamo, provinciale, a livello regionale, a livello nazionale, quei riferimenti che magari un partito tipo Forza Italia uno va dall'onorevole.
Forse guardi, può essere anche un valore aggiunto, nel senso che comunque siamo abbastanza slegati e quindi liberi di prendere le nostre decisioni, quelle che deputiamo più importanti e decisive per la città, per l'economia, che penso che sia, no, l'obiettivo principale per Francavilla, l'obiettivo fondamentale da perseguire, cioè far partire l'economia. E quindi, cioè, la risposta alle obiezioni dell'opposizione proprio queste.
Dateci tempo,
perché noi stiamo comunque unendo le basi, ma sono basi così importanti che non si possono costruire in 4 mesi. Cioè, tra l'altro, la peculiarità,
il fatto di aver preso dei meriti, tipo il convento di San Biagio o altre situazioni che avete ereditato, no? Di percorsi fatti e che voi state portando a termine.
Beh, questo, cioè, voglio dire, comunque è il normale procedere delle cose, penso che quello sia un dato di fatto. Però dicevo, cioè, comunque penso che questi percorsi siano così talmente importanti che hanno bisogno proprio di tempo, e noi stiamo puntando a questo, a parte il normale, il quotidiano, cioè l'obiettivo a lungo termine, attendere è proprio questo, creare le basi importanti e individuare, intercettare dei finanziamenti come quello relativo al polo delle competenze, che possano appunto dare uno scatto in più alla nostra città.
Posso aggiungere
una sola cosa? Guarda, io mi rendo conto, forse sarò stupido io, però da quando faccio l'assessore non ho più il tempo di stare sui social. Se stessi dietro i social non potrei fare quello che faccio, cioè non potrei magari farmi una marea di pubblicità. Io non so come facevano gli altri amministratori precedenti a passare tanto tempo sui social, probabilmente non lavoravano abbastanza poi nel comune.
Vabbè, non lo so,
per carità, non lo so nemmeno io, ma posso solamente ipotizzare in questo senso.
Bravo, riesce a fare tutto nella vita.
Beh, sì, magari saranno stati più bravi di me sicuramente. Quello che voglio dire è che se loro vogliono parlare di buche, parlassero di buche stradali, noi proviamo a fare qualcosa, non abbiamo alcun interesse a farci pubblicità.
C'è una segnalazione fresca, ripariamo quella buca che sta nei pressi del semaforo in via San Francesco, che è proprio pericoloso.
Già segnalata.
Una buca, almeno quella. Grazie. Allora, io prima di chiudere, perché c'è una cosa simpatica, ecco. Poi dice, uno pensa alla bici, pensa alla mobilità, pensa al cambio del pannolino all'interno, magari possono sembrare cose banali, ma che non lo sono a mio avviso. E c'è un'altra importante iniziativa, che a volte magari non viene pubblicizzata a dovere, ma che viene poi ripresa dalla stampa, che riguarda un corso gratuito, e ce ne vuole oggi, di autodifesa personale femminile. È una bellissima cosa,
certo.
E tra poco, non so se è già uscito, ma avete già deliberato, penso che a giorni uscirà l'avviso ai cittadini.
No,
quindi
già è tutto già attivo, già abbiamo
attivo.
Deliberato.
Sì, lo so, l'avviso
e quindi
uscita
si può
per
già,
uscire.
Si può già partecipare. Infatti oggi lancerò il mio post su Facebook, sui social.
È un corso gratuito di difesa personale fatto in collaborazione con Sergio Tatrà, un assessore
sì,
delle pari opportunità.
Sì, certo, con un'associazione, la Toma Master
si
Team.
Paga?
No, è gratuito, quindi le donne potranno partecipare e niente, cerchiamo di dare un aiuto anche rispetto a quelle che possono essere delle situazioni incresciose da parte delle donne.
Benissimo, e anche questa è una bella notizia. Io chiudo qui, ringrazio il vice sindaco Maria Pastro, l'assessore Domenico Maiola, Anna Taglienti e Antonella Palumbo. L'appuntamento al prossimo Francamente. Da Gianni Canerina, più cordiale buonasera.
Francamente, il punto sul territorio.